dell'amore di Dio, della sua verità. Liberaci dalla tentazione di avere falsi idoli, liberaci dal sonno, donaci la grazia davvero di camminare con te in vesti bianche. Gloria al Padre,
e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giovanni,
prega per noi.
San Giorgio,
prega per noi.
San Colombano,
prega per noi.
Sapete che io sono molto devoto dei santi irlandesi, infatti fuori c'è la bandiera dell'Irlanda oggi perché è San Colombano abate oggi, è l'inventore del monachesimo in Irlanda, quindi chi c'era stamattina a Mottella abbiamo fatto una messa solenne su San Colombano.
Con la torta?
No, senza torta. No, senza torta perché non c'era Don Luigi.
Ah, ecco.
Sapete che quando c'è Don Luigi, non c'è Don Luigi, siamo in lutto. Non mangiamo, non beviamo, no, quasi, quasi non riusciamo neanche ad alzarci dal letto. Allora di solito aspettiamo che ci sia lui per i festeggiamenti. Bene. Allora, dopo aver visto, vi ricordate, la lettera alla chiesa di Efeso e la lettera alla chiesa di Smirne, oggi cominciamo la terza lettera che anche ci porta a chiudere il capitolo 2 di Apocalisse. Poi se ce la facciamo, ma credo di sì, guardiamo anche la chiesa di Sardi, così poi iniziamo il capitolo 3. All'angelo della chiesa che è a Tiatira scrivi, così parla il Figlio di Dio, colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente. Allora, Tiatira sapete che è una cittadina, era molto più piccola rispetto a Pergamo, rispetto a Efeso, anche rispetto a Smirne, è la più piccola finora delle città che abbiamo incontrato, che si trova a est di Pergamo ed era però un centro artigianale molto molto noto, molto fiorente. Pare che a Tiatira ci fosse una fiorente industria di porpora, che sapete era questa sostanza che veniva dai molluschi, che veniva usata per tingere le vesti più solenni. E insieme a Istra erano due città che amavano molto questo commercio, che portava molti soldi, perché la porpora costava tantissimo, come sembra, perché sono stati trovati dei recipienti, delle buche nel terreno, tutte in qualche modo rivestite di mattoni, che potevano sembrare le bacinelle dove i vestiti venivano un po' impregnati del rosso porpora. Notate come si presenta il Signore a Tiatira. Così parla il Figlio di Dio. Notate che è l'unica volta in tutto il Nuovo Testamento in cui Gesù, parlando di sé, si chiama Figlio di Dio. Gesù si è sempre presentato come Figlio dell'uomo nei Vangeli. E chi ha detto la parola Figlio di Dio non era Gesù. È stato detto da altri, vi ricordate il centurione nel Vangelo di Marco che quando appunto Gesù muore dice questi era davvero il Figlio di Dio, ok? Ma non è Gesù che lo dice, è il centurione che lo dice. Cioè Gesù si presenta nella pienezza della sua divinità, Dio come il Padre in questo caso. E non basta però. Colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente. È molto bello perché, notate, appena Gesù si presenta come Dio, è come se ci dicesse immediatamente quali sono le caratteristiche di Dio. Sono gli occhi fiammeggianti, cioè l'amore ardente. Vi ricordate che gli occhi di fuoco rappresentano questo, l'amore ardente che Dio ha nei confronti della Chiesa e i piedi di bronzo, cioè un amore che non solo è ardente, ma è stabile. non è oscillante. Dio non è che un giorno ti vuole bene, il giorno dopo così così, il terzo giorno no, poi ti odia, poi ritorna a volerti bene. Il suo amore è stabile, anzi è più stabile del cielo e della terra. Notate com'è bello, perché adesso comincerà subito il discernimento sulla chiesa di Tiatira. Però il Signore dice questo sostanzialmente, che dice la verità sulla chiesa di Tiatira solo colui che la ama profondamente, che la ama di un amore stabile, che la ama senza venire meno di questo amore. Cioè, sta dicendo a noi il Signore Gesù che la conoscenza, dal punto di vista cristiano, è legata all'amore. Conosce solo chi ama. E non c'è conoscenza più importante, più vera di una realtà, che quella conoscenza che nasce dall'amore. Sapete, noi da un po' di secoli a questa parte siamo stati ossessionati dalla conoscenza oggettiva. Dalla conoscenza oggettiva. Cioè, le cose sono questa cosa qui, questa formula qui, questa descrizione qui. Sì, è vero, c'è anche questa conoscenza. Ma per farvi l'esempio classico che forse mi avete già sentito fare tante volte, prendiamo un'orchidea, che è un fiore, sapete, molto bello. Noi possiamo conoscere l'orchidea descrivendola dal punto di vista biologico. È un fiore, è una pianta che ha queste caratteristiche, appartiene a questa famiglia, fiorisce in questa stagione, ha queste esigenze di clima, ha questi parassiti, eccetera, eccetera. E possiamo conoscere l'orchidea così. Però pensate, poi un marito, un fidanzato, prende questa orchidea e la regala a sua moglie o alla sua fidanzata. Capite? L'orchidea ci dice un'altra cosa di sé. Cioè, questo uomo conosce l'orchidea in un altro modo, perché questa orchidea è il segno, diventa il segno della relazione di amore tra questo uomo e questa donna. Poi magari questa famiglia, questi fidanzati, questa coppia prende l'orchidea e la porta in chiesa e la mette vicino alla statua della Madonna. Notate, questa orchidea diventa il segno di un legame con Dio, di una gratitudine nei confronti di Dio. Allora, l'orchidea è passata da una pianta, ok, al segno di un amore tra due persone, al segno della gratitudine per l'amore di Dio. Vedete, una conoscenza non esclude l'altra, ci mancherebbe altro, si va sempre più giù. Però alla fine che cosa vuol dire che abbiamo conosciuto l'orchidea? Forse che questa pianta è diventata il segno della nostra relazione col Creatore, da cui questa pianta viene. Amando questa orchidea, mettendo questa orchidea in un circolo di amore, l'abbiamo conosciuta di più. Quando io facevo scuola, anche questo ve l'ho già detto, capitava di avere delle situazioni scolastiche un po', insomma, complicate, in alcuni casi drammatiche dal punto di vista dei voti. Sapete che oggi si dice che il ragazzo, la ragazza, ha qualche difficoltà di apprendimento, che vuol dire Klebür koma Nerbol, ok? Non si può dire, perché questo è politicamente scorretto. Guai a dire a una mamma italiana media che la sua bambina e il suo bambino le dur come mangiarono. Fin per carità, non si può dire, è peccato dirlo. Però quando tu presenti la situazione scolastica di un bambino, di una bambina, di un ragazzo, di una ragazza, la mamma, spesso la mamma reagisce in questo modo, raccontandoci l'amore che ha per il figlio. E sta facendo una cosa giusta in questo modo, perché chi è che conosce davvero un figlio e la figlia? I voti che la scuola dà, anche se i voti sono educativi, i voti dicono un cammino che c'è da fare. Mai disprezzare la valutazione, perché la valutazione fa emergere anche i nostri limiti, che non è vero che possiamo fare tutto. E proprio perché non possiamo fare tutto, possiamo scegliere di fare qualcosa. Però dall'altra parte, una mamma che ama suo figlio e sua figlia insegna alla scuola una cosa molto importante, che la vera conoscenza viene dall'amore. E la vera conoscenza amante, lo vedremo subito, né? Non vuol dire giustificare ad oltranza. Il Signore che ama in modo profondo la Chiesa di Tiatira non dice la Chiesa di Tiatira va tutto bene. Dice una cosa più importante. Anche dove fai fatica, io ci sono. Conosco le tue fatiche, conosco i tuoi peccati, conosco i tuoi limiti e non ti abbandonerò. Altrimenti, capite, l'amore che giustifica ad oltranza non fa crescere nessuno, non fa camminare. L'amore non è il cuscino che ti para il lato B, ok? Non sempre. L'amore è la mano che ti alza quando sei caduto, ok? Però ricordatevi sempre, non esiste una conoscenza vera di una realtà, tanto più di una persona, che prescinda dall'amore. Non dici mai la verità su qualcuno se non gli vuoi un po' bene. Giudichi e basta. A volte anche in maniera un po' azzardata.
Allora, in questo amore, che cosa dice il Signore? Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza. Vedete che anche questa volta il Signore parte dal positivo. Notate, l'amore, la fede, il servizio, la costanza. E so, dice il Signore, che le tue ultime opere sono migliori. Migliori vuol dire sono più abbondanti, qui è proprio quantitativo, delle prime. Cioè il Signore riconosce alla comunità di Tiatira che ha fatto dei progressi, ha fatto più opere buone di quelle del passato. Opere buone che riguardano l'amore, la fiducia, il servizio e la costanza. E capite che queste opere buone sono quelle, ricordate, il Signore ha i piedi di bronzo, ha un amore stabile. Che cosa vuol dire? Che quando la comunità di Tiatira fa le opere di Dio, diventa stabile. Diventa stabile. Sapete che noi cerchiamo sempre stabilità. Stabilità, non camminare nelle sabbie mobili. Il vero problema è chiederci non tanto se cercare stabilità è buono o meno, ma dove cerchiamo la stabilità? In quali opere o in quali cose cerchiamo la nostra stabilità? Dove appoggiano i nostri piedi di bronzo? Il Signore dice carità, fede, servizio, costanza. Quattro parole, una più belle dell'altra. Questo dà stabilità alla Chiesa. Ma c'è un però. Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Jezabele, la donna che si dichiara profetessa e seduce i miei servi, insegnando a darsi alla prostituzione e a mangiare carni immolate agli... Vedete, torniamo sempre lì, Torniamo sempre lì. Il problema è sempre quello, l'idolatria, scambiare Dio con quello che Dio non è. Allora, Jezabele chi è? Allora, la regina Jezabele è citata, come vedete, nei libri dei re, primo libro dei re al capitolo 16 e il secondo libro dei re al capitolo 9. Jezabele era la moglie del re Acab, che non è quello di Moby Dick, né? Si chiamano uguali ma sono un'altra cosa, ok? E era famosa perché Jezabele era una regina di origine straniera, era fenicia e aveva favorito l'introduzione dei culti di Baal, che era un culto appunto fenicio,
legato al tema un po' della fecondità della terra, della fecondità delle persone, ed è stata una delle più acerrime nemiche del profeta Elia. Sapete, è famoso quell'episodio del primo libro dei Re in cui c'è la sfida tra Elia, che è l'unico profeta del Signore rimasto, e i 450 profeti di Baal. Quindi notate la proporzione. La sfida consiste in questo: preghiamo Dio, vediamo, costruiamo un altare, il Dio che manda il fuoco è il vero Dio. Allora cominciano, costruiscono l'altare, cominciano a fare, mettono l'offerta sulla legna, e i profeti di Baal vanno avanti tutta la giornata a invocare il loro Dio, ma non succede niente. Allora a un certo punto Elia comincia a prenderli in giro e dice: ma provate ad alzare un po' la voce, perché si vede che si è addormentato. O magari, sai, uno fa anche lo splendido, né? Ma tasi almeno, tasi? No, no, devi fare lo splendido. Magari si addormenta, oppure in viaggio. Provate a... Allora questi qui alzano la voce, si fanno anche delle incisioni addirittura. Insomma, non succede niente. Allora, Elia, quando è il suo turno, prepara tutte le cose, sistema l'altare con 12 stele che richiamano le 12 tribù di Israele. Vi ricordate, nel 3x4, la totalità dell'umanità rappresentata da Israele. Poi dice, siccome non è sufficiente, bagnate l'altare. 12 volte l'altare viene bagnato, ok? Fa la preghiera, arriva il fuoco dal cielo, consuma l'acqua, l'offerta, la legna e perfino la pietra, brucia tutto. Quindi Elia ha dimostrato che è il vero profeta, Dio è il vero Dio. E uno dice: fin qui, ma guarda che bravo. E no, non finisce proprio qui. Perché Elia, una volta che ha vinto, pensa bene di dire: beh, sai cosa facciamo? Uccidiamo i 450 profeti di Baal. Che personcina deliziosa, ok? Allora, fa fuori tutti i profeti di Baal e la regina Jezabel gli dice: guarda, potessimo cecamme, non l'ha detto in romano, però la sintesi era questa, se entro sera tu non fai la stessa fine. Allora Elia taglia la corda, va nel deserto e dice: signore, fammi morire, anche perché se lo fai tu arriva Jezabel tra poco. Notate che preghiera molto gratuita che ha fatto Elia, fammi morire perché io non sono meglio dei miei padri. No, effettivamente sei peggio, perché i tuoi padri non hanno fatto la strage, ok? E dopo invece sapete che l'angelo chiama Elia, gli dà da mangiare, gli dà da bere, Elia camminerà per 40 giorni, arriverà sul monte Sinai e lì incontrerà il Signore. Quindi Jezabel rimane, ragazzi, nell'Antico Testamento il simbolo di una monarchia perversa, di un potere regale malvagio che ha fatto girare la testa di Israele dal vero Dio ai culti pagani, ok? E quindi, ancora una volta, vedete che il problema è sempre questo. Vi ricordate il problema che abbiamo già visto a Smirne? Smirne è una comunità che è in qualche modo oppressa. Pergamo ha avuto addirittura un martire, ma c'è sempre un però, che la mentalità pagana entri nella Chiesa. E sapete, vi ricordate quali sono i due canali attraverso cui entra? La pancia, i cibi immolati, le carni immolate, e la lussuria, quindi il desiderio disordinato, la concupiscenza. Guarda caso qui, notate, darsi alla prostituzione e mangiare le carni immolate agli idoli. Sono due simboli per dire idolatria, perché l'Antico Testamento chiama l'idolatria prostituzione. Perché? Perché Israele è la sposa di Dio, e quando è idolatra, cioè chiama Dio quello che non è Dio, è come se si prostituisse. Quindi dentro la comunità cristiana di Tiatira c'è questa, chiamiamola così, era una profetessa, era una persona che era diventata cristiana e magari era importante, una donna ricca, ok? Non lo sappiamo, è un simbolo, può darsi, sapete che con l'Apocalisse non escludiamo mai niente, ok? Però sicuramente c'è una forza dentro, un potere, perché Jezabel è una regina, c'è un potere dentro la comunità perverso. Noi lo vedremo un sacco di volte nell'Apocalisse quanto il potere può diventare perverso. C'è una regalità falsa che spinge Israele ad essere idolatra, ad essere infedele al Signore. Io le ho dato tempo per convertirsi a Jezabele, ma lei non vuole convertirsi dalla sua prostituzione. Ebbene, io getterò lei in un letto di dolore e coloro che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si convertiranno dalle opere che ha loro insegnato. Colpirò a morte i suoi figli e tutte le chiese sapranno che io sono colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. È molto bello questo discernimento e questo invito alla conversione, perché notate, è una cosa in sintesi, il Signore sta dicendo questo, le opere che nascono dall'idolatria, cioè le opere che non si appoggiano sull'amore di Dio per noi, sono opere che sono morte. Non solo che non danno frutto, ma che non hanno presente e futuro. Il problema è che costruire, come dice la Bibbia, fuori dall'amore che Dio ci dà e fuori dall'amore che ci diamo gli uni gli altri, significa costruire castelli di sabbia. Qualcosa che non regge, ma qualcosa nel quale non cresce niente. Allora, notate che cosa dice il Signore a Jezabele. Io le ho dato tempo per convertirsi. Cioè il Signore è paziente, vive la pazienza, sempre, continuamente. Però qual è il problema? È che se Jezabele non si converte, io getterò lei, vuol dire lei si getterà in un letto di dolore. Cioè è come se il Signore dice, tante volte anche nella Chiesa non si riesce a capire che chiudersi all'amore di Dio significa tormentarsi, gettarci addosso del dolore. Perché? Perché capite, noi ci consegniamo a qualcosa che non ci libera davvero dalla paura della morte. La grande paura dell'essere umano, e che poi assume mille forme, è la paura di morire. E vedremo che questa paura attraversa tutta l'Apocalisse. Il problema è che questo è quello che dicevamo a Sardine, il problema non sono i sepolcri, non sono quelli, il problema non è la morte in sé, ma è la paura che la morte suscita in te e soprattutto con chi affronti la morte. Vedete che torniamo sullo stesso argomento? Allora, se tu affronti la paura della morte da sola, da solo, cioè senza rimanere nell'amore di Dio, ti stai gettando in un letto che non è un letto di riposo, di tranquillità, di pace, ma è un letto di dolore, e più passa il tempo e più questo dolore non diminuisce. Ed è la stessa cosa della grande tribolazione. Perché questa scelta, oltre che dolore, porta tribolazione? Perché l'uomo da solo non è capace di liberarsi dalla morte, pur affannandosi. E generalmente l'uomo, per liberarsi dalla morte, si affanna in due modi: o si dà ai piaceri, l'io passionale, al divertimento. Pascal lo diceva, il divertimento è ciò che ci illude per poco tempo di essere immortali. Poi passa il divertimento, torna il lunedì è la più grande benedizione che il tempo ci ha regalato, perché il lunedì ci riporta alla realtà di quello che siamo, gente che fa fatica a non avere paura della morte. Guardate che questo è talmente vero, ragazzi, che hanno fatto degli studi, poi la Marina ne sa più di me e quindi potrà dircelo lei, che il sabato sera, il venerdì sera, nei nostri giovani, Il divertimento è così fondamentale che dentro il divertimento c'è tutto, c'è anche la possibilità di morire, non solo la possibilità di vivere. Tutta la vita è concentrata in un istante e quindi vuol dire che sono ubriaco e mi metto lo stesso alla guida della macchina pensando che posso uccidere qualcuno o uccidere me stesso. Inconsciamente è tutto previsto, perché il divertimento è la vita e la morte che si uniscono nell'illusione che la vita prevalga. Nel divertimento ci sono parecchi comportamti che sono mortali: bere tanto, fumare tanto, superare i limiti, sono tutti potenzialmente pericolosi questi comportamenti. Allora, l'io passionale è un tentativo con cui il divertimento, l'essere umano, cerca di affrontare da solo la paura della morte e finisce nella tribolazione. Appunto, uno si sbronza, ma poi quando la sbronza passa, la paura è rimasta ancora. E la stessa cosa l'io volontarista o idealista. L'io idealista è quello del devo, è l'io prima del mercoledì delle ceneri. Questa quaresima farò questo, cioè che praticamente deve essere bravo, deve sforzarsi di fare il bravo. È l'io che dice, io, quello di Pietro, della Giovedì Santo, anche se tutti ti tradissero, ti abbandonassero, io no. Etia omnes, ego no. Anche se tutti, io no. Io sono bravo. Questo è l'io idealista. Io ce la faccio. Io sono sicuro di me. Infatti abbiamo visto la figura un po' meschina che Pietro fa durante la passione. Perché? Perché in entrambi questi casi non cerchiamo la relazione con Dio. Vogliamo superare la paura della morte da soli, con le nostre idee, con le nostre passioni. E questo ci causa grande tribolazione, non solo religiosa, di fede, ma di vita. Allora, qual è l'invito del Signore? Lasciati amare, è ancora una volta. I figli di questo atteggiamento, di questa Jezabele, di questo letto di dolore e di tribolazione, sono ragazzi tutti figli morti, non porta frutto questa cosa qui, non ti libera davvero, ti attorciglia sempre di più. Sono io colui che scruta gli affetti, cioè che scalda i tuoi sentimenti e i pensieri degli uomini. Che bella questa cosa qua. Non so se vi siete mai chiesti, ma Dio come parla alla mia vita? Come posso sentire, capire che mi ama? È molto semplice, anche se è difficile. Dio parla nei tuoi pensieri e nei tuoi sentimenti. Cioè, nel modo con cui tu puoi ascoltare te stesso. Certo, capite, questo non vuol dire che tutti i pensieri che fai vengono da Dio, che tutti i sentimenti che provi vengono da Dio. Abbiamo già visto, né, i sentimenti sulla Goitese. Vi ricordate, né, quando siete in macchina ai 50 all'ora sulla Goitese e avete davanti a voi il trattore con la botte dei liquami, né? Probabilmente quello che pensate in quel momento lì non viene da Dio. Meglio non pensare niente, ok? Però il Signore può parlare solo attraverso i tuoi sentimenti e attraverso i tuoi pensieri, che sono tuoi, restano tuoi, ma in qualche modo il Signore suggerisce qualcosa. Certo che bisogna ascoltarsi, e per ascoltarsi bisogna fare silenzio. Gregorio di Nissa dice che Dio comincia a parlare a te dopo 3 giorni di silenzio. Il triduo pasquale, né? Venerdì, sabato, la domenica di resurrezione, Dio comincia a parlare. Com'è importante questo? se puoi, è come se il Signore stesse dicendo a Tiatira, a questa Jezabele, se puoi non farti del male. Una cosa che diceva il Monsignor Caporello, ne diceva tante Monsignor Caporello, però una cosa che diceva che mi piaceva molto era questa: il problema, figlioli, non è mai la croce, il problema è salire sulla croce sbagliata. Quanto siamo abili tante volte a fare come la chiesa di Tiatira, a salire sulle croci sbagliate, che sono croci di dolore, di tribolazione, ma soprattutto che non generano vita, perché sono sganciate dall'amore di Dio per noi, dalla relazione con Lui. Tutto rimane deserto. A quegli altri poi di Tiatira che non seguono questa dottrina e che non hanno conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano, a voi io dico, non vi imporrò un altro peso, ma quello che possedete tenetelo saldo fino a quando verrò. Notate, a Tiatira però, come a Pergamo, era la stessa cosa. Vedete che la cosa bella dell'Apocalisse è che dice che nella Chiesa c'è un po' di tutto. Ci sono quelli bravi, ci sono quelli meno bravi, ci sono quelli che stanno in ascolto della parola del Signore, ci sono quelli che fanno quello che vogliono, ci sono quelli che... e puntini puntini. Allora, a Tiatira c'è gente che non segue questa dottrina sincretista, non è idolatra, ok? Non seguono culti esoterici, che qui vengono chiamati appunto demoniaci. Quindi... che non cedono alla tentazione, perché l'idolatria è questa, di accogliere una falsa immagine di Dio. La tentazione idolatrica è questa, credere a un'immagine falsa di Dio. Allora, a Tiatira c'è gente che non ha accolto questa, ok? E quindi che cosa succede? A costoro non viene chiesto nient'altro di continuare su questa strada. La perseveranza. Qui mettevo mettere radici fissando il volto vero di Dio. Ricordatevi, che cosa dà stabilità alla chiesa di Tiatira? Che cosa dà stabilità i piedi di bronzo, né? Guardare, accogliere l'amore di Dio per lei. Allora, chi non accoglie la falsa immagine di Dio continua a farsi guardare, continua ad accogliere questo amore, metterà radici sempre più profonde, avrà sempre più stabilità, si abbronzerà sempre di più. Sapete che c'era quella storiella bella di quel gruppo di gesuiti che aveva portato una comunità cristiana, quindi una missione, in un paese del Centro America, e c'era un indio non battezzato che tutti i giorni dopo la messa si metteva davanti al tabernacolo così, per ore stava così. Dopo un po' il padre gesuita gli dice, dopo una settimana, ma cosa stai facendo? Lui dice, mi sto abbronzando, perché questa luce carica di amore scalda e abbronza, cioè fa bene alla pelle, ma fa bene a tutto, ok? Le profondità di Satana, ragazzi, sono probabilmente una deformazione del linguaggio misterico, vuol dire una conoscenza superiore di Dio. Cioè, tu vuoi conoscere Dio più di quanto Lui si è fatto conoscere, cioè ti ha raccontato. Qual è il problema? Che Dio, quando ti ha raccontato tutto, non c'è altro. Quando dice che lui ha gli occhi fiammeggianti e i piedi di bronzo, non c'è da aggiungere altro. E invece noi abbiamo sempre paura, perché ci hanno insegnato così, anche nel rapporto con Dio, della fregatura. Come i contratti telefonici. Sapete, né? Quando vi telefonano, anche lì, attenti quando vi telefonano, perché so che fate pensieri malvagi quando vi telefonano, proponendomi l'ennesimo contratto per la luce, il gas, il telefono, eccetera, eccetera. Poverini, anche loro cercano di sbarcare il lunario come riescono, insomma. Pensa tutti i giorni sti qui che si sentono dire non sono interessato, non mi interessa, non chiami più, qualcuno non risponde neanche, batte giù il telefono. Pensa a questa gente come arriva a casa. Ah, sarà contentissima di parlare col marito e con la moglie, con i figli. Ricordatevi anche questo, né? Voi avete una famiglia di cui siete responsabili, né? Quindi dopo magari ugualmente, non, infatti da questo punto di vista mio papà è disarmante, perché mio papà risponde a mia mamma, si nervosisce in una maniera che è diabolica. Mio papà invece ha una pazienza incredibile, perché risponde sempre al telefono. E poi però il problema è che mio papà è sordo, quindi ogni cosa che questo, perché poi sai che questi qua gli hanno insegnato a parlare veloci, perché altrimenti, e mio papà ogni frase che questo qui dice ah, si sente mio papà che dice come, ah, cosa, e qui a un certo punto mette giù l'altro, perché cioè non ne... proprio papà è sempre lì che risponde, è proprio da ammirare, nel senso che vabbè, poi magari anche lui ogni tanto qualche altra cosa da fare, quindi insomma qualche volta prendere mia mamma il telefono, però adesso cioè, proprio funziona così, quando c'è questa cosa qui va di solito mia mamma a rispondere, poi se senti che mia mamma non dice niente, mio papà sta mangiando, si alza, va al telefono, perché sa che è un'offerta telefonica o luce, gas, eccetera, eccetera, e così intanto, mentre la mamma fa le cose, papà passa i 5 minuti con ascolta, dice ho capito, ah, come, e si va avanti così, insomma, si va avanti così, è un bel modo per passare comunque 10 minuti, eh? Non è che proprio sia da escludere. Sì, ci sono proprio, perché sapete che ci chiamano sempre quando siamo a tavola, perché sanno che ci trovano in questo modo. Però attenti, attenti a questa cosa. È molto bello non pensare mai che Dio sia come i contratti telefonici, che sembrano tutta una cosa bellissima, poi in realtà al mese spendi 80 euro, ok, se non di più. Dio non è così, non è che ti ha detto una cosa e poi in realtà ne devi scoprire un'altra. Ti ha detto quello che tu oggi puoi accogliere, l'amore che tu oggi puoi accogliere. Più ne accoglierai e più capirai e più verrai capito. Vedete, anche con Dio la conoscenza funziona così. Chi conosce Dio? Chi ama? Chi lo ama? Chi ci conosce? Chi ci ama? Vedete che la relazione funziona così? Anche con Dio funziona così. Notate che qui c'è per la prima volta, poi succederà sempre, l'inversione. Vi ricordate, finora abbiamo visto chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, poi al vincitore, eccetera, eccetera. Con Tiatira invece c'è l'inversione. Si comincia con la promessa al vincitore e l'ultima invocazione è chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Allora, al vincitore che custodisce sino alla fine le mie opere, che sono opere di amore, darò autorità sopra le nazioni, le governerà con un scettro di ferro, come vasi di argilla si frantumeranno, con la stessa autorità che ho ricevuto dal Padre mio, e a lui darò la stella del mattino, che ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. È una promessa anche questa bellissima, perché di fronte a una Gezzabele che rappresenta, vi dicevo, un potere anche monarchico, comunque un potere idolatra, un potere snaturato, un potere, chiamiamolo così, cattivo, il Signore presenta ha un linguaggio regale adesso positivo, che custodisce sino alla fine del mio, darò autorità. L'Apocalisse ci presenta la vera regalità tra i cristiani. Che cosa vuol dire? Sapete che tutti i battezzati sono sacerdoti, re e profeti. Qual è la caratteristica della regalità? Della regalità? La regalità è la capacità di non disprezzare la storia, di non disprezzare il tempo in cui vivi, però vi dicevo, come il fiore, né? E di aiutare la creazione ad essere letta in modo più profondo, l'orchidea che diventa conosciuta fino in fondo. Quindi capite, la regalità è la capacità di custodire il creato, di custodire le persone dentro uno sguardo di amore. E come si diventa re? Anche qui l'Apocalisse ce lo dice tra le righe. La prima caratteristica della regalità è essere signori di se stessi, cioè non essere in balia dei desideri disordinati, non essere in balia dei pensieri cattivi. Non so, ci sono delle persone che quando si arrabbiano non si riesce a contenerle, cominciano a dire una serie di cattiverie infinite a fiume. Ma è possibile questa roba qui? Cioè, è possibile che il Vangelo non sia capace di dire a questa persona, beh, ma adesso lascia lì? Io mi ricordo che in una confessione a Roma, a un certo punto, ho detto, c'era un signore che ha cominciato, è partito inveendo contro Andreotti. E uno poteva più o meno essere d'accordo su questa cosa qui. Ma poi non ce n'è stata una misura. Cioè era un inveire su tutto, beh poi da Andreotti siamo passati al Presidente della Repubblica, poi siamo passati all'opposizione, siamo passati al Papa, ai cardinali, la Chiesa, il governo, la società, insomma a un certo punto Gudit, ma insomma la vuole finire, così, lui mi ha guardato malissimo, ma la vuole finire. Non è più venuto a confessarsi da me.
Ma era mia neanche
il modo per fare la nostra preghiera.
Cioè, capite questo atteggiamento che invece è regale positivo. Amare la storia, amare il tempo in cui sei. Quante volte l'abbiamo detto anche presentando la Chiesa? La Chiesa che l'Apocalisse presenta è la Chiesa concreta, è la Chiesa che vive un tempo e una storia. Custodire la creazione, ma attenzione, diventando innanzitutto re in casa nostra, re sui nostri pensieri, che a volte vanno censurati. Non tutto quello che pensi è evangelico. Non solo non tutto quello che ascolti, ma non tutto quello che pensi c'entra con la tua fede, quindi lascialo perdere. Non tutto quello che senti ha a che fare con la croce di Cristo. Sei signore in casa tua, sei re a casa tua o regina, o sei sempre servo altalenante dei tuoi pensieri e dei tuoi sentimenti. E poi l'altra dimensione regale è la dimensione comunitaria, cioè il re è colui che custodisce gli altri, che si preoccupa degli altri. Vedete subito la dimensione ecclesiale, la dimensione comunitaria. Questa è la regalità che ci dà il battesimo, questa è la regalità che l'Apocalisse chiede a Tiatira, la vera regalità. Il fedele, notate, unito a Cristo, certo, lotta nella passione, sicuramente, ma anche, attenzione, partecipa della stessa autorità messianica. Vedete, Dio è talmente geloso di sé che al vincitore dice, ti do il mio potere. Partecipa, chi è che governa con scettro di ferro le nazioni e frantuma la durezza di cuore delle nazioni? I salmi dicono che è il Messia, ok? Questa è una citazione del Salmo 2, del Salmo messianico. Ecco, il Signore dice, al vincitore darò questa autorità, darò la mia stessa autorità messianica, governerà come io governo. E com'è che governa Gesù? Con amore, amando, custodendo, proteggendo. Vedete? Il discepolo riceve gli stessi titoli messianici come quello della forza e della stabilità nella guida. La stella del mattino, perché non fosse abbastanza questo, il vincitore riceverà la stessa autorità di governo, la stessa regalità di Cristo, e nel battesimo noi l'abbiamo già ricevuto. Se non fosse abbastanza, gli darò la stella del mattino, che è il simbolo della resurrezione. Governerà con me e come me, avrà la mia stessa forza e stabilità nell'amore e in più vivrà della vita risorta del Messia. Per dirvi quanto il Signore è geloso delle cose che ha, quanto vuole tenersele per sé, non vuole che tu ci metta mano, eccetera, eccetera.